Ciao a tutti e benvenuti. Bitcoin Detox è una serie di eventi live in cui si parla di Bitcoin, blockchain e criptovalute nelle sezioni di Bitcoin Pills e Crypto Pills. In generale parleremo di Bitcoin, nelle Bitcoin Pills, appunto, e a volte, quando lo riteniamo interessante da un punto di vista tecnologico, di privacy, anche di altre cripto, facendo appunto delle Crypto Pills. Non siamo qui per shillare l'ultima criptovaluta stile Terra che farà la prossima rug pull, ma per fare formazione e informazione sul mondo di Bitcoin, nella blockchain e delle criptovalute. Nel mondo delle criptovalute esistono molti punti di vista diversi, uno di questi è rappresentato da coloro che si chiamano Bitcoin Maximalist o Bitcoin Toxic Maximalist. Per costoro tutto ciò che non è e non riguarda Bitcoin è uno scam, è una truffa, non ha valore e non merita di essere neanche menzionato. E di fatto hanno ragione, praticamente quasi sempre. Pur sposando appieno gli ideali dei Bitcoin Maximalist e dei Toxic Maximalist, che hanno usato questi termini dispregiativi usati da terze persone indossandole come una sorta di tuta da supereroe, a noi piace anche parlare di altro. Per noi oggi Bitcoin rimane l'unica criptomoneta che ha veramente senso, ma la tecnologia, a nostro parere, non ha un colore. Per questo, a volte parleremo anche di argomenti diversi. Bitcoin Detox è organizzato da Gambaru Tech, seguiteci sui nostri social e visitate il nostro sito web per scoprire altre informazioni. Veniamo all'argomento del giorno. Parleremo di Segwit, Taproot e un minimo di Lightning Network. Iniziamo proprio con Lightning Network. Gli smart contract ci sono anche su Bitcoin. Molti pensano che sia una prerogativa di Ethereum, ma di fatto non è così. L'unica differenza è che gli smart contract che si possono avere su Bitcoin sono molto più semplici. Ethereum, al contrario, avendo degli smart contract molto complessi, ha reso chiaramente evidente a tutti che la sua crescita è insostenibile. Questo è un grafico molto famoso di una persona che stava tracciando la crescita di Ethereum e poi a un certo punto ha smesso. Ultimamente sono un po' diminuite le dimensioni dei nodi, però sono sempre insormontabili, sempre gigantesche. Tutti quanti gli addetti nel settore sanno benissimo che Ethereum, per questo motivo, per questa crescita di dati enorme che ha continuamente generata dalla grande potenza degli smart contract, che di fatto possono generare dei veri e propri programmi, a differenza di quelli su Bitcoin, che sono più semplici, ha creato una grandezza della blockchain tale per cui la maggior parte delle persone ormai non hanno più un suo nodo. Molte dApp e applicazioni si appoggiano a Infura, che è un nodo di terze parti, rendendo il tutto molto più quindi centralizzato e meno affidabile da un punto di vista di decentralizzazione e quindi di non attaccabilità. Lightning Network è uno degli esempi più illustri di smart contract e script su Bitcoin. Anche Bitcoin ovviamente ha i suoi problemi e ha un problema di scalabilità. Abbiamo la possibilità di avere circa 3.000 transazioni per blocco, che con una media di un blocco ogni 10 minuti sono 18.000 transazioni all'ora, più o meno, e quindi sono 430.000 transazioni al giorno, in definitiva molto poche per soddisfare una richiesta globale, no? Quindi una soluzione che è appunto Lightning Network, che vedremo nel dettaglio, è bello anche pensarla come una cosa che viene un po' da passato remoto, perché da un certo punto di vista, se guardiamo a Lightning Network, è un po' come se si usassero degli assegni, certificati non da una banca terza, ovviamente, o quindi da una terza parte, ma certificati dalla blockchain e dagli smart contract che sono su questa blockchain. Quello che viene effettuato sono delle transazioni off-chain, cioè per poter migliorare l'efficienza delle transazioni, la velocità e mantenere la blockchain scalabile, quindi al contrario di Ethereum, per esempio, come abbiamo visto, quella di Bitcoin è più scalabile perché la crescita dei dati non è esponenziale, quindi non aumenta tanto nel tempo, ma è lineare. E per mantenere questo approccio, questa resilienza della rete di Bitcoin, quello che si usa è fare delle transazioni off-chain. Quindi Lightning Network sono delle transazioni che vengono fatte di fatto tra delle entità al di fuori della blockchain di Bitcoin. Adesso vediamo un pochino più nel dettaglio come per esempio due entità, che chiameremo Alice e Bob, possono effettuare delle transazioni utilizzando Lightning. La prima azione che Alice e Bob devono fare per poter usare Lightning Network è creare un canale di pagamento. La creazione di un canale si fa attraverso uno smart contract che viene deployato, quindi messo sulla blockchain di Bitcoin. E quindi si crea quello che è un payment channel, un canale di pagamento, che di fatto non è altro che una relazione finanziaria tra due nodi o due channel partner. Quindi il canale di pagamento è gestito da un processo predefinito basato sulla crittografia usata dai channel partner, quindi dalle entità che costruiscono questo nodo, per ridistribuire, quindi spostare il bilancio del canale verso una parte o verso l'altra. Quindi il payment channel, oltre ad avere queste due parti, ha anche un bilancio che viene depositato all'inizio e che poi viene spostato tra queste due parti. Quindi un canale di pagamento è una relazione finanziaria tra due nodi che versano dei fondi su un indirizzo multisig, quindi un indirizzo controllato da più chiavi private, attraverso un rigoroso protocollo crittografico. Alice apre un canale. Prima di tutto, Alice, per aprire un canale, crea una nuova coppia di chiavi, invia a Bob la sua chiave pubblica chiedendo di aprire un canale. Quindi dice: vuoi aprire un canale con me? Se Bob è d'accordo, accetta, risponde e condivide anche lui la sua chiave pubblica. Così, con queste due chiavi pubbliche, si può creare appunto questo multisig, quindi un indirizzo di fatto da cui è possibile spendere dei coin solamente se entrambe le firme sono d'accordo. E quindi avviene la creazione appunto di questo multisig. E poi c'è la prima funding transaction, quindi Alice in questo caso genera la funding transaction, per esempio invia questo indirizzo multisig che loro insieme hanno pregenerato, di cui entrambi, diciamo, detengono una parte del controllo, 100k di Satoshi, che non propaga ancora. Quindi Alice prepara questa transazione, non la propaga, rimane come transazione 1, diciamo, nelle transazioni che Alice fa, e poi effettua una seconda transazione, una transazione di refund, cioè una transazione che indica che quei soldi che lei ha depositato lì tornano a lei, con un lock time, quindi all'interno di un certo range di tempo. E cosa fa quindi Alice? Propaga questa transazione e invia a Bob la firma di questa seconda transazione e il transaction ID della precedente, la funding transaction. Bob manda a Alice la signature della transazione di refund. Quindi che cosa fa Bob? Conferma ad Alice che anche lui è d'accordo nel firmare la transazione di refund. Non serve scambiarsi la transazione intera, in quanto entrambe le parti possono ricostruirla. L'unica cosa che serve è che vengono scambiate le reciproche firme. Ora che i suoi fondi sono assicurati dalla refund transaction, quindi che torna in idea, Alice può propagare la funding transaction. Quindi che cosa fa Alice prima? Fondamentalmente genera due transazioni. La prima se la tiene, la seconda chiede a Bob di firmarla. A questo punto, quando lei è confidente di avere la seconda transazione che gli permette di rientrare in possesso dei soldi qualora Bob volesse agire in modo malvagio, può effettuare la transazione della prima, quindi della funding transaction, perché è assicurata da una refunding transaction che in caso di attacco o di problema può, diciamo, recuperare i soldi che ha versato nel canale. A questo punto quello che succede è una serie di commitment transaction, quindi c'è un avanzamento di scambi e di transazioni. Quindi ogni volta che le parti devono spostare fondi, firmano una nuova commitment transaction. E non serve che la propaghino, ma semplicemente la aggiornano e continuano a scambiarsi i fondi su questo canale. Oggi poi con l'aggiornamento di Bolt si possono creare canali in cui entrambe le parti depositano lo stesso ammontare, quindi non c'è soltanto Alice che deposita, ma sono entrambe. Quindi il processo visto nel dettaglio, ricapitolando, Alice crea una coppia di chiavi pubbliche e private e informa Bob che intende aprire un canale tramite un messaggio open channel dal protocollo Lightning Network, quindi comunicando la sua chiave pubblica a Bob. Con il messaggio accept channel, Bob accetta il nuovo canale e condivide con Alice la sua chiave pubblica, che servirà appunto a creare, nel terzo passaggio, l'indirizzo multisig, un 2 di 2, quindi un indirizzo multisig creato da due chiavi private, di cui servono entrambe per poter spostare i coin che quell'indirizzo stesso detiene. Alice crea una funding transaction da un suo wallet con 100k di Satoshi, ma non trasmette ancora la funding transaction alla rete, prepara una seconda transazione, la commitment transaction, nota anche come refund transaction, e invia la signature di questa seconda transazione e il transaction ID della funding transaction, quindi soltanto il transaction ID della prima, a Bob con il messaggio che dice funding created, cioè io ho creato la funding. Ora, la refund transaction, che spende l'output della funding, quindi della prima, rimandando tutti i soldi ad Alice, ha bisogno di una seconda firma perché questa possa essere effettiva sulla blockchain. Quindi Alice e Bob non hanno bisogno di scambiarsi l'intera transazione perché possono ricostruirla separatamente, ma si devono scambiare le firme della stessa transazione. A questo punto, per confermare, infatti, Bob deve inviare un messaggio a Funding Signed con la sua firma. Ora che i suoi fondi sono assicurati dalla refund transaction, Alice può trasmettere la funding transaction. In questo modo, secondo il protocollo Lightning, l'unico rischio per Alice sarebbe il pagamento delle fee per la refunding transaction nel caso in cui Bob sia malevolo. Dato che Alice fin dall'inizio ha fatto una refund transaction, dato che Bitcoin è censorship resistant, non c'è modo per Bob di impedire direttamente ad Alice di propagare la prima commitment transaction, anche dopo aver speso effettivamente del bilancio con nuove commitment transaction. Quindi, per evitare questo comportamento scorretto da ambo le parti, il protocollo di Lightning introduce una penalità che rende non logico né profittevole il tentativo. In pratica, ogni commitment transaction è formata anche da un segreto diviso a metà tra le parti. Prima di firmare una nuova proposta di commitment transaction, il segreto viene condiviso. Questo segreto, se propagato allo smart contract sulla rete di Bitcoin, permette di revocare la transazione e di svuotare il canale. Per questo tutte le commitment transaction hanno un lock time. Per questo, per avere sempre un po' di skin in the game, i canali non possono mai svuotarsi completamente. Adesso vediamo invece Segwit e Taproot, che sono due aspetti, due aggiornamenti che sono stati fatti nel corso del tempo su Bitcoin e che, in particolare Segwit, hanno reso possibile Lightning Network e hanno migliorato la possibilità di fare smart contract, evolvendo il potenziale di smart contract della rete di Bitcoin. Allora, la prima cosa che vorrei fare è una piccola premessa tra hard fork e soft fork. In programmazione, hard e soft, comunque fork, il fork che indica proprio la forchetta come simbolo, una forchetta quindi che ha delle parte da un'asticella e poi si divide in varie biforcazioni, è proprio quando il codice cambia, quindi ci sono, soprattutto nell'ambito open source, ci potrebbero essere dei fork in cui magari alcuni programmatori iniziano a scrivere il codice in una direzione e altri in un'altra, e quindi si crea una biforcazione, una diramazione delle strade del codice, no? Quindi si parla di fork quando cambia qualche cosa all'interno del codice sorgente di un programma. In particolare, la differenza che c'è fra hard e soft è la differenza sull'impatto che questa modifica o questo cambio al codice sorgente ha sul software in produzione, cioè sul software che le persone stanno realmente utilizzando. Quando si parla di hard fork, solitamente è una modifica invasiva, è una modifica che non permette retrocompatibilità, mentre quando si parla di soft fork è una modifica molto più light, studiata per essere retrocompatibile e soprattutto per rispettare anche chi sta magari facendo girare delle versioni del software un po' più vecchie. Tipicamente in Bitcoin quello che si fa è sempre un soft fork, si cerca di evitare gli hard fork. Gli hard fork ci sono stati nel mondo, diciamo, collegato a Bitcoin, ma non sulla rete di Bitcoin. Ci sono stati degli hard fork, cioè delle copie del codice di Bitcoin, per cambiare, prese da alcuni gruppi, da alcune persone che magari la vedevano, volevano una versione di Bitcoin diversa, che poi ovviamente sono tutte quante morte, come abbiamo visto negli anni, e però fondamentalmente quelli sono stati casi di hard fork, ma non direttamente al codice di Bitcoin, sono stati dei tentativi di attacco, diciamo, a Bitcoin, delle copie di Bitcoin, per cercare di portarle sulla visione di due o tre persone che in quel momento si erano, diciamo, incastrate su un'idea e volevano a tutti i costi portarla a termine. Quindi tendenzialmente Bitcoin tende a fare dei soft fork, quindi delle modifiche gentili, più rispettose degli utenti e soprattutto retrocompatibili. Allora, Segwit, ovvero Segregated Witness, è un soft fork, una modifica all'architettura delle transazioni che permette alle firme delle transazioni di essere salvate in una struttura dati separata. Cioè, nell'ambito di una transazione, di un blocco, le informazioni, scusate, non transazioni, ma nell'ambito di un blocco, le informazioni venivano raccolte in un certo modo. Adesso con Segwit vengono raccolte in un altro modo. Quando si va a generare l'hash di una transazione, prima di Segwit, questo hash comprendeva anche i dati delle signature, cioè la testimonianza, la witness, appunto. Con Segwit questo viene spostato e c'è quindi un Merkle tree, una sezione a parte in cui vengono salvate queste informazioni. Segwit ha dato libertà d'uso, cioè un soft fork, come abbiamo visto, tipico e non un hard fork, quindi ha permesso anche a chi aveva del software obsoleto di continuare a partecipare alla rete senza essere estromesso. Ci sono due tipi di indirizzi introdotti da SegWit. Uno è il SegWit Wrapped, che fondamentalmente è uno smart contract, quindi si utilizza uno smart contract come quello che viene tuttora e che veniva anche prima utilizzato per generare un multisig, in cui viene appunto creato un PyTorScript hash, quindi viene wrappato un indirizzo SegWit, e questo è compatibile anche con i wallet vecchi che non sapevano o non sanno o non si sono aggiornati a SegWit. E questa è la struttura di un multisig. Questo è, diciamo, l'hash di un multisig, proprio di un multisig di anni chiavi. E il SegWit Wrapped, che sta dentro un PyTorScript, appunto, è semplicemente un indirizzo per la retrocompatibilità. Quindi, avendo un indirizzo che inizia col 3 proprio con un multisig, era compatibile, è tuttora compatibile anche a tutti quanti quei wallet che prima di SegWit capivano degli indirizzi multisig. Poi c'è invece l'indirizzo nativo, quello che viene introdotto con SegWit e che quindi necessita a tutti i software e wallet di un aggiornamento, no? Ha necessitato a molti software e wallet di un aggiornamento per funzionare, perché prima questo tipo di indirizzo che inizia con BC1 non esisteva, semplicemente prima dell'indirizzo di SegWit nel software di Bitcoin non c'era. E questo è l'indirizzo nativo, è quello che poi è più conveniente usare. Come funziona SegWit? In seguito, appunto, abbiamo visto che le firme vengono messe in un albero di Merkle separato, segregato. Quindi le firme, che sono chiamate appunto witness o testimonianze, sono raccolte in un Merkle tree chiamato il witness tree. Perché tutto questo? Se noi pensiamo alla blockchain, all'immutabilità, Bitcoin è immutabile, eccetera, eccetera, di fatto però c'era un problema. Cioè, se noi vediamo per esempio il transaction ID che viene generato da un hash di un hash del transaction data, quindi dei dati della transazione, ci dobbiamo chiedere, ma questo dato è modificabile? Di fatto è modificabile, perché lo SHA, quindi l'hash di un numero che è 001, è diverso dall'hash di un numero che è 1. Dal punto di vista, diciamo, formale, un valore 001 è uguale a 1, oppure un valore 5 o un valore 5 meno 1 più 1, sempre 5 è, no, nel secondo caso. Ma l'hash di una stringa, di un'informazione data in quel modo, è diversa dall'hash, cioè, quindi questi due hash non sono uguali. Quindi che cosa succede? Era un problema noto come transaction malleability. Succede che questo hash di fatto non è così immutabile, o non lo era prima di SegWit. Questo perché avendo nell'hash venendo calcolato anche il dato della firma, quindi della witness, modificando leggermente la firma, andandola leggermente a manipolare, era possibile, diciamo, modificare l'hash, creare un nuovo transaction ID a fronte della stessa transazione, e quindi Bob poteva pagare Alice firmando due transazioni e dare Alice solo un transaction ID nascondendo il secondo. La transaction malleability, ovviamente, per come abbiamo visto e come funziona l'implementazione attuale di Lightning, rendeva Lightning impossibile. Il fatto stesso che Alice debba firmare una transazione che non propaga e poi sulla base di quella transazione, quindi di quell'UTXO, generarne una nuova e lavorare quindi in questo modo, costruendo una serie di transazioni, anche le altre in mezzo, le commitment transaction, sulla base di un UTXO che però, scusate, sulla base di un hash che però può cambiare, perché l'hash è collegato all'UTXO, quindi una catena di output che vengono spesi. Se qualcuno può invalidare semplicemente perché propaga un altro transaction ID con la stessa transazione questa catena, Lightning non poteva esistere. Quindi SegWit era effettivamente un prerequisito di Lightning. Un'altra informazione importante legata a SegWit è l'aspetto dell'anyone can spend, cioè all'interno delle informazioni del blocco esiste un campo che si chiama lo script sig, che quando è rappresentato in una transazione SegWit è vuoto, quindi fondamentalmente un client che non riconosce Segwit potrebbe vedere quella transazione come anyone can spend, perché non c'è una firma, no? Di fatto una transazione è un UTXO, è una quantità di coin che può essere spesa da chiunque, cioè non è veramente così, però può essere vista da un client che non si è aggiornato a Segwit. Questo ovviamente si è trattato soltanto di food nel passato, perché comunque il soft fork di Segwit era stato ampiamente adottato da tutti i miner, c'erano stati segnali di un'adozione e quindi fondamentalmente il nodo che vedeva la transazione Segwit come anyone can spend non avrebbe mai trovato il consenso, non sarebbe mai riuscito di fatto a spendere quella transazione. Sicuramente una cosa Segwit l'ha fatta, ha incrementato la dimensione del blocco. Di fatto c'è stato proprio un aumento da 1 megabyte, teoricamente fino a 4 megabyte. E anche perché lo spazio occupato dalla signature è stato spostato, diciamo, dal calcolo della quantità. Inoltre Segwit ha reso un possibile dei sistemi di sidechain come Liquid e dei contratti appunto peg in e peg out tipici di sidechain come Liquid. Vediamo invece adesso Taproot. Taproot è un soft fork, come abbiamo visto Segwit, è molto più recente rispetto a Segwit e è un soft fork della rete di Bitcoin che migliora la capacità di scripting e anche la privacy e ovviamente riduce anche i costi di fee, perché diminuisce lo spazio necessario per effettuare smart contract anche complessi. Abilita una cosa chiamata MAST, che rende gli smart contract più efficienti e privati, permettendo di rivelare solo piccole porzioni di un codice di uno smart contract e non tutto lo smart contract. Per esempio, Taproot rende anche indistinguibili i canali Lightning da normali transazioni, qualora si chiudano in modo consensuale. L'aggiornamento Taproot è formato da diversi pezzi che lo formano e per capirlo vanno visti e compresi individualmente. MAST, appunto, Merkleized Abstract Syntax Trees, è rappresentato da due aspetti distinti, che sono appunto i Merkle Tree e gli AST, gli Abstract Syntax Trees. Combinando questi due si possono ottenere script molto più complessi, in quanto non serve più rivelare tutto lo script, ma solo una parte di essi. Allora, il Merkle Tree è una specie di albero, avete presente gli alberi delle genealogie, no? Che partono da un capostipite e poi si dividono giù con tutte quante le persone delle famiglie e si allargano come un albero di Natale, no? A cono, diciamo, con la base larga verso il basso. Il Merkle Tree è la stessa cosa, però invece che persone nell'albero ci sono hash. Quindi l'hash principale, quello che sta in cima, è l'hash radice e poi sotto tutti quanti i vari documenti che sono connessi e rendono appunto possibile la creazione di un Merkle Tree, salvando per esempio in blockchain soltanto l'hash radice, quindi quello in alto, si può di fatto ricavare tutto quanto il documento, quindi dimostrare la presenza, l'esistenza anche di petabyte di dati, no? Abstract Syntax Tree invece è un sistema per catalogare e spezzettare il software, quindi proprio il codice scritto in piccole parti e poterlo indicizzare bene. Quindi coadiuvando queste due tecniche, quello che si riesce a fare è, nel momento in cui a me mi serve una parte specifica di elaborazione di un programma, io vado a rivelare sulla blockchain, quindi a dimostrare attraverso il Merkle Tree e l'Abstract Tree Syntax Trees soltanto un pezzetto del mio programma e non tutto quanto il programma, quando ho bisogno che questo venga eseguito sulla blockchain. Un esempio di smart contract: se Maria ha 10 bitcoin in un indirizzo bitcoin, può impostare uno script che consenta al suo marito di utilizzare quei soldi dopo un po', nel caso che succedesse qualcosa e poi non potesse più spenderli. Maria può spendere i bitcoin che ha su quell'indirizzo in qualsiasi momento, ma se per qualche motivo, passato del tempo, diciamo 6 mesi, i bitcoin sono rimasti sul suo conto, il marito di Maria può farne uso. Anche il marito di Maria, prevedendo ogni situazione, può aggiungere un altro script dove ugualmente, se per qualche motivo non può usare i suoi fondi in 4 mesi, i suoi figli possono avere i soldi. Tutta questa catena di script e condizioni per spendere i fondi richiede molto spazio sulla rete, oltre ad esporre dei dati pubblici sensibili, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatti o meno. Cioè, prima di Taproot, tutte quante queste informazioni dovevano risiedere sulla blockchain, quindi comunque, siccome Bitcoin è resiliente e cresce in maniera lineare, non permette enormi smart contract, enormi programmi, ma solo piccoli, diventa difficile, no, fare cose complesse. E inoltre, comunque, loro, Maria e il marito, dovevano esporre tutte quante le loro informazioni, no, sensibili, per potersi assicurare, no, una famiglia felice, comunque un passaggio sereno in caso di disastro. No? Taproot risolve proprio questo problema, perché permette di notarizzare soltanto l'hash di una radice, di un Merkle tree, dello smart contract, e poi soltanto in caso di necessità si va a rivelare un'informazione, quindi una porzione del codice di quello smart contract. L'algoritmo delle firme di Schnorr è un altro componente importante di Taproot, perché è un tipo di firma che effettivamente migliora tantissimo l'utilizzo dei multisig, per esempio, rendendo possibili anche sistemi come Decentralized Autonomous Organization direttamente su Bitcoin, perché non è stata usata prima, diciamo, anche se effettivamente le Schnorr signature esistevano anche quando Bitcoin esisteva, beh, semplicemente perché c'era un brevetto e quindi non si potevano utilizzare nel software open source. Poi, anche se questo brevetto era da poco scaduto, quindi in teoria si poteva usare, però non era stato battle tested, no? Siccome era una cosa che era stata brevettata e quindi usata soltanto in ambiti chiusi, nessuno nell'ambito open source aveva esperienza e aveva utilizzato molto queste firme di Schnorr, quindi all'inizio, quando Bitcoin viene, diciamo, rilasciato nella sua prima versione, non vengono utilizzate le Schnorr signature. Oggi sono state introdotte con l'aggiornamento di Taproot. I vantaggi delle Schnorr Signature, che erano ben visibili, adesso li vediamo. Allora, con un pay to script hash o il P2TR, serve ad attivare delle nuove funzionalità di Taproot e del TypeScript, quindi sfruttando questi, quindi il potenziale che abbiamo visto prima di Mast e anche il potenziale delle firme di Schnorr. Le firme di Schnorr, per intenderci, hanno una particolarità. Mentre, per esempio, se io prima della Schnorr Signature volevo fare un multisig con, non so, 1000 indirizzi, 500 di 1000, questa cosa qua era impossibile perché fondamentalmente tutte quante queste firme dentro un blocco non ci stavano e quindi non si potevano creare degli indirizzi complessi, per esempio, no? Ma soltanto limitati a quelli che potevano essere. Le firme di Schnorr invece possono essere sommate, cioè una firma di Schnorr può essere sommata proprio come si fa un'operazione di un numero più un altro, no? Quindi immaginiamo di rappresentare due firme di Bitcoin con un numero 1 e il numero 2, e uno è il numero N2 e uno è il numero N3, ok? Sono due firme. Con Schnorr si può fare N2 più N3 e si ottiene N5, che è un'unica firma che occupa lo stesso spazio di una, ma ne contiene due, e questo si può fare per n volte, per tutte le firme di cui ho bisogno, e quindi rende molto, molto, molto più versatile la possibilità di utilizzare molte firme e ottimizzando lo spazio richiesto dalla blockchain. La non fungibilità degli UTXO è un grave problema per Bitcoin. Purtroppo gli UTXO, ogni UTXO è diverso dall'altro, data la storia indelebile che ha la blockchain. Strumenti di chain analysis possono identificare e etichettare gli UTXO. Per questo la privacy è importante e questo rende Taproot un aggiornamento indispensabile. Bitcoin si evolve lentamente, è vero, molti dicono questa cosa, per me si evolve molto velocemente, ma non certo la velocità con cui millantano di evolversi certe shitcoin, ma semplicemente perché Bitcoin è serio e le shitcoin no. E appunto questo perché Bitcoin è resiliente e poi cerca sempre di essere retrocompatibile. Quindi abbiamo visto degli indirizzi di Bitcoin in questo talk, il primo indirizzo legacy che appunto iniziava con la 1, l'indirizzo che rappresenta degli smart contract, quindi un multisig, un wrapped circuit, e poi i native circuit. In questo slide ci sono anche varie risorse e link che lascio poi a disposizione sul canale o dove volete, perché le slide comunque saranno rilasciate a chiunque le voglia, e poi le linkiamo su tutti i social. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per qualsiasi domanda e qualsiasi cosa potete venire sul nostro canale Telegram, che è questo che vi lascio in sovraimpressione, dove siamo contenti di confrontarci, parlare e sentire tutte quante le domande che possono, insomma, venirvi in mente. Vi ringrazio ancora, è tutto, concludo la trasmissione. Ciao!